Salve prof, ben ritrovata.
Ben ritrovati anche i nostri ascoltatori, se ci sono, buongiorno.
Sì, la sento bene. Senta prof, lei che è stata una delle fautrici della settimana corta.
Come insegnante,
come dirigente. Dico bene?
Come genitore mi piaceva di sì.
Ma secondo lei, la settimana corta, la vogliono le famiglie per avere i figli a casa anche a sabato, magari hanno la flessibilità in lussottica quel giorno, o la vogliono gli insegnanti per andare al mare?
No. Agli insegnanti non credo tanto sia importante, a meno che non abbiano a loro volta figli che sono a casa da scuola. Perché? Perché bisogna tener conto che una famiglia, se non ha un figlio solo e quindi solo un orario scolastico, se ne ha almeno due, ha orari scolastici diversificati. Non pensiamo soltanto agli orari dei genitori che sono più o meno in fabbrica o sono in negozio a lavorare, eccetera. E quindi gli insegnanti non dico che siano quasi indifferenti, ma tutto sommato poi si adattano. Casomai gli può scocciare un pochino fa scuola al pomeriggio, ma ripeto, se hanno figli no, perché si mettono con lo stesso orario. E i genitori non saranno mai tutti d'accordo su questi orari, perché...
Anzi.
Perché non hanno lo stesso orario loro di disponibilità per accudire i figli. Ci mettiamo dentro anche i nonni, la disponibilità diventa maggiore. Ma almeno avere i figli che abbiano tutti lo stesso orario sarebbe importante.
Mi fa sorridere perché della settimana corta d'agosto si parla del 2016, mi sembra.
Ma direi anche prima.
Anche prima, sì.
Anche molto prima.
Ah, si era parlato anche prima.
Sì, mi sa di sì.
E non si è mai riusciti però. Perché?
Perché una volta è il consiglio d'istituto che non è d'accordo ed è il consiglio d'istituto che deve prendere la decisione sull'orario della scuola. Una volta invece non sono d'accordo una parte dei genitori. Dipende chi è più, chi batte di più la gran cassa, diciamo, no? Fino adesso non ha prevalso né una parte né nell'altra.
Ma io non sono tanto d'accordo che siano i genitori, perché i genitori una volta che il figlio ha finito la scuola non gliene frega mica più niente di quella scuola, eh?
C'è anche questo, che mentre per le elementari è un percorso di 5 anni, quindi se esatto. I genitori della prima cominciano ad agitarsi per avere la settimana corta, forse quando sono in terza e in quarta ce la fanno, ma alle medie sono 3 anni solo, quindi cominciano ad agitarsi in prima, ora che cominciano a fare il referendum alla seconda, la decisione avviene magari alla fine, insomma, non ci sono riusciti. Cioè, questo forse dipende anche dal fatto che il comprensivo di Agordo, non so, mi dà l'impressione di non essere tanto comprensivo, nel senso comprensivo vorrebbe dire che è una scuola unica divisa in 3 segmenti, infanzia, primaria e secondaria. Mi sa che non c'è una unione complessiva, cioè i genitori della terza elementare devono pensare a cosa fare nell'orario delle medie. E poi dipende anche se c'è una dirigenza orientata in un modo o nell'altro, perché può molto dire, perché può, non dico influenzare, ma almeno informare per varie ipotesi. E poi c'è un'altra cosa ancora. Sì, poi c'è un'altra cosa ancora, che non esiste un solo modello di settimana corta, ne esistono tanti. Si tratta di mettersi lì a tavolino e di vedere per le esigenze di quel luogo, con gli orari dei trasporti, con dove, quanto distante abitano i ragazzi da scuola, con le altre scuole che sono attorno, vedere qual è la soluzione migliore. Ma ce ne sono tante.
Il problema dei trasporti non è secondario.
Non è secondario, ma i trasporti, ricordiamocelo, a parte gli scuolabus che sono organizzati sugli orari della scuola, e quindi là non ci piove, anche il trasporto pubblico, gli si può chiedere se può fare la corsa in più o in meno. O adattare l'orario, magari bastano 10 minuti di differenza.
C'è da studiarci.
Sì,
consiglio che da lei, comunque, se aver capito, se volete la settimana corta alle medie, cominciate quando avete il figlio all'elementare a parlarne per le medie.
Esatto,
più
sì.
O meno, no?
Sì, esatto. Però adesso so che c'è una raccolta di firme, mi pare, no?
Sì.
Avete scritto anche sui vostri media, e quindi c'è un movimento. Va fatta immediatamente una commissione fatta con genitori di un tipo, genitori dell'altro, un paio di insegnanti, qualcuno dell'ente locale, qualcuno anche dei trasporti, casomai, non per fare una cosa burocratica, ma mettersi a lavorare e passare pomeriggi, no perché tutti lavorano, serate a fare i conti di come può essere la cosa.
E prendere la decisione in tempi brevi però.
Sì,
no?
La decisione in tempi brevi è organizzare la cosa durante l'estate, perché, ripeto, ci sono tanti modelli, basta andarli a vedere. Bisogna raggiungere 30 ore di scuola, ma 30 ore non vuol dire 30 unità di 60 minuti ciascuna, vuol dire un complesso che i minuti facciano 30 ore. Quindi elasticità, ad esempio, è pensare a ore di 45 minuti per quelle materie a cui è utile un'attenzione concentrata breve, tipo le lingue straniere, e modelli di delle ore di un'ora e un quarto, per dire, per altri, ad esempio. Quindi giocare su queste cose qui, non tutte le giornate possono essere uguali. Anche qua in provincia ci sono delle scuole che fanno la settimana corta utilizzando 4 giorni di tempo lungo col pomeriggio, il venerdì più corto. Beh, anche la Valle fa così, mi pare, no?
Anche il Time for Me Luxottica.
Il?
Time for Me, Time for You.
Sì, Time for You, vabbè, ma lì
time
è individuale.
Time for Me è quello di Marina, Time for You è quello di Luxottica.
Sì, ma lì...
Lavorano fino al giovedì, venerdì, sabato, domenica a casa.
Sì, per dire, a scuola non si può fare così. E poi... Non andrà mai perfettamente bene a tutti, ma siccome siamo in democrazia, la maggioranza dovrebbe aver ragione. Altrimenti, se ci sono due prime, una può essere fatta in un modo, una nell'altra. Ancora meglio se ce ne sono tante.
La nostra generazione è cresciuta votando Miss Italia e Mister Italia. Non abbiamo mai avuto l'idea di votare il professore dell'anno, del mese, il professore migliore. Che ne pare di questa idea?
Sì, a me ne pare una bella cosa. Tra l'altro lo stanno facendo in un liceo di Milano, mi pare, dove prima quest'anno hanno votato, non ricordo più che cosa, comunque hanno eletto una specie di professore, il migliore, no? Che poi tra l'altro c'è anche il Teacher Award, che è quello a livello mondiale. Ma questi qua votano attraverso i rappresentanti di classe studenti, cioè quei due ragazzi per classe alle superiori che sono i rappresentanti dei loro compagni. Qual è il docente del mese e qual è il docente dell'anno? Allora, questa è una cosa che sembra, oddio, mettono in competizione i docenti, saranno le gelosie, faranno il tifo. No, intanto lo fanno i rappresentanti, quindi è già una cosa qualificata, e lo fanno a nome dei loro compagni. E poi è una cosa che non costa niente e serve a gratificare gli insegnanti, visto che la scuola non può dargli, la singola scuola, più soldi, diamogli più merito a qualcuno. E sicuramente i ragazzi sanno scegliere veramente quali sono i migliori, che sono quelli che riescono a entrare in empatia con loro e senza trascurare i contenuti riescono anche a svolgere una parte educativa.
C'è stato un periodo in cui ad Agordo gli insegnanti facevano molto discutere e finirono sui giornali perché bocciavano molto, prof. Viene da dire che i docenti sono coloro che veramente caratterizzano la scuola e danno le indicazioni di una scuola, è d'accordo?
Sì, sono perfettamente d'accordo. Si possono fare tutte le riforme che si vuole, fare tutti gli orari, rovesciarli sotto sopra, avere scuole dal punto di vista edilizio splendide, orribili, ma quello che fa una scuola sono veramente i docenti. La qualità dei docenti, l'umanità dei docenti, la preparazione dei docenti, senz'altro.
Senta, ieri è stata una giornata particolarissima perché era il giorno dell'inclusività, si pensava a coloro che soffrono, tra virgolette, di autismo, e una scuola di Falcade ha realizzato un video bellissimo che abbiamo pubblicato, che bella iniziativa.
Sì, senz'altro, fa riflettere perché sono più di quelli che pensiamo i ragazzi che hanno questo problema e si può fare molto per loro perché i ragazzi autistici hanno un'intelligenza di solito fuori dal comune. Solo che quello che manca a loro è il mettersi in contatto con la realtà esterna, soprattutto con le persone, e riuscire a capire, cioè gli manca l'empatia, riuscire a capire chi hanno davanti, se gli fai bene, se gli fai male, eccetera. E poi siamo tutti, possiamo fare qualcosa, nel senso che anche se siamo tutti diversi, va bene lo stesso. Va bene lo stesso.
Siamo tutti diversi, ma siamo tutti speciali, diceva,
sì,
il
esatto.
Video, fantastico.
Esatto,
fantastico.
Essere tutti speciali, bellissimo.
Invece una cosa brutta è la serie Adolescence, ho avuto modo di vederlo, questa miniserie,
sì?
Molto cruda,
cruda.
Molto. Poi tra l'altro ci sono anche delle parti fatte in presa diretta, quindi
non, tutto,
non
tutto.
Con attori, esatto, quindi tutto. Tremenda, tremenda.
Ogni serie è un, come si chiama, un piano sequenza unico, ogni puntata.
Ogni puntata.
ho visto tante recensioni e ci sono alcuni psicopedagogisti che dicono bisogna che la vedano gli insegnanti, bisogna che la vedano i genitori, altri che dicono forse no, altri che dicono ancora meglio farla vedere i ragazzi una puntata alla volta senza che si guardino la puntata dopo a casa, ma vivendola assieme. È cruda. Diciamo un attimo che cos'è: è una miniserie in 4 puntate che racconta la storia di un ragazzino di 13 anni che si trova accusato dell'omicidio di una coetanea di 14. Con tutto quello che la comunità sconvolta.
Perché bullizzato,
Perché bullizzato, sì. E pare, sembrava fosse stato preso un caso reale, invece non è vero, eccetera. Comunque vuol far riflettere sull'aumento della criminalità nell'età adolescenziale. È una miniserie inglese questa. E varrebbe la pena riflettere comunque sull'aumento della criminalità, perché l'abbiamo anche noi in Italia adesso. Tutti quegli episodi di ragazzini che girano col coltello, prima o poi quel coltello finisce piantato nel posto sbagliato.
Mare Fuori ne è un altro esempio come serie.
Sì, con dietro una cosa diversa, perché mi pare che sia un discorso
di Camorra. Sì.
Ma qui bisognerebbe proprio riflettere, e deve far riflettere sulla mancanza di comunicazione tra il papà, il padre, la famiglia di questo ragazzino e il ragazzino. Cioè non hanno saputo leggere
i sintomi, i campanelli d'allarme.
E perché gli dai tutto a sti ragazzi, ma non hai il tempo di stare a parlare con loro o osservare un pochino quello che fanno, che non vuol dire spiarli, che non vuol dire discutere.
Ma insomma, siamo fortunati, qui da noi male che vada viene fuori una scritta sgrammaticata su qualche muro.
Sì, ma si comincia così, cioè sarebbe meglio prevenire anziché reprimere, perché mi pare che la frase con cui il padre del film finisce è: potevo fare molto meglio.
Certo che sì.
Certo. E quindi ci sono attualmente gli adolescenti hanno più problemi del solito perché vengono fuori dal periodo Covid. E sono presi dai telefonini, cioè dalla realtà virtuale. Vivono con quella, quindi noi non li conosciamo perché non li vediamo correre in cortile magari a fare lo sgambetto al compagno. Che ne sappiamo di cosa fa, cosa sta scrivendo su quel telefonino? Non dobbiamo spiare il telefonino, dobbiamo proporgli il nostro, ma dimmi questo messaggio, va bene, ho scritto male, non so, come funziona, mi aiuti a sistemare il tal social, che non so come si fa a mettere il filtro, così parli con loro di questo strumento, perché pare che sia molto collegata questa cosa.
Lei ha parlato molto dell'età adolescenziale, c'è poi l'età quella che va dai 5 ai 10 anni, siamo nella scuola primaria.
Sì, scuola primaria, lì c'è un'inchiesta che è fatta all'Università di Pavia, su questi piccoli, e è venuto fuori una cosa terrificante, cioè che il 95% dei bambini ha paura per il proprio futuro perché ha paura dei cataclismi del pianeta, e il 40% addirittura ha fatto incubi di notte su questo discorso. Allora, però pensano, 97%, di poter fare qualcosa se si cambia comportamento. Allora, sono loro i cittadini del futuro, questi piccolini qui. Bisogna ragionare con loro e passare a un modello educativo in cui gli si insegni dalla riflessione e dalla preoccupazione a passare all'azione, in piccole cose tipo quella che hanno fatto l'altro ieri a Cencenighe, anche i bambini a raccogliere
bellissimo,
i rifiuti del
bellissimo
paese, no? E la scuola su questo e anche sul discorso adolescence, parlare quel dialogo con i ragazzi eccetera, è fondamentale. Perché è l'unico posto nella vita in cui sei in un gruppo di pari, cioè di gente che ha la tua età, i tuoi problemi, con un adulto, si spera sufficientemente informato, da poterti guidare nella discussione e ampliare il tuo piccolo problema, la tua piccola visione a quello che è la conoscenza che ti serve per capire il mondo, diciamo.
È stata una delle prime a parlarne a Radio Più della intelligenza artificiale, cara prof. È stata proprio una delle prime a portarla qui in questo programma.
Quando mi avevate chiesto, ma AI cosa vuol dire?
AI cosa vuol dire? Ricordo proprio quel giorno.
Sì.
Senta, ma può l'intelligenza artificiale aiutare gli studenti che hanno delle difficoltà?
Sì, c'è un'università, adesso non mi ricordo quale, che sta facendo esaminare una fracassa di dati all'intelligenza artificiale, perché lei può farlo velocemente, lei o lui, e per tirar fuori correlazioni tra chi abbandona al primo anno l'università o il secondo e chi ha quale tipo di problema. È venuto fuori una cosa che bastava il buon senso, veramente, però adesso c'è il dato. è più facile, più probabile che mollino gli studi quelli che hanno brutti performance, brutti voti negli esami del primo semestre, e quelli invece che hanno borse di studio è più facile che tengano duro. Forse non c'era tanto da capire, ma abbiamo i dati, ripeto, logico. Però sì, l'intelligenza artificiale ci può aiutare a intervenire, perché adesso, sapendo qual è la fascia che è più debole, la sostieni, cioè ti accorgi che un ragazzino, magari sempre con l'intelligenza artificiale, un ragazzo ha già provato due volte un esame il primo semestre e non l'ha passato, beh, lo vai a pescare e vai a vedere come sta preparando gli esami. Ovviamente ci vogliono insegnanti in più, educatori in più, eccetera, però almeno che questo ragazzo si accorga che dalla parte di là non c'è soltanto un corpo accademico dietro un vetro di cristallo, no? Ma c'è un sistema che vuole farti andare avanti, vuole aiutarti.
Almeno quanto quello. Usa l'intelligenza artificiale lei, prof?
Direi poco, se non nulla.
La usa, però?
Un pochino sì, per cercare qualcosa che non conosco, parole di cui non conosco il significato.
Motore di ricerca.
Sì, motore di ricerca, però preferisco ancora il motore di ricerca, non che mi dà la risposta, ma che mi dà, tipo Google, una
le
serie,
pagine, certo.
Le pagine, e andare a vedere io, farmi quel lavoro.
Si prendono grosse cantonate, devo stare attenti con l'intelligenza artificiale. Sì. Senta, PCTO, acronimo per corsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Già, ex-ASL, acronimo per alternanza scuola-lavoro.
E vai.
Allora, come sta andando? È quella cosa che dovrebbero fare i ragazzi delle superiori dal terzo anno in su, per avvicinarsi al mondo del lavoro, capire le cose, quali sono le cose che piacciono a loro. Non sta andando tanto bene, perché è stato inventato un po' di governi fa. Il governo attuale, per via della spesa pubblica, ha ridotto il numero di ore e ha cambiato il nome. Vabbè, ha cambiato il nome, pazienza, perché sta cambiando un po'. Tanto che cambiano solo i nomi non importa, ma quando riducono le ore non va bene. E si è verificato che sono molto aumentati i cosiddetti progetti virtuali a scapito dei tirocini reali dentro un'azienda, dentro un'istituzione, un ente. Col risultato che, siccome i ragazzi cala la loro soddisfazione, perché prima del Covid era il 30% che diceva siamo soddisfatti, adesso è il 20%. E dei maturi dell'anno scorso solo il 58% ha fatto tirocini veri. Tra l'altro, tenere presente che chi fa i tirocini, dopo un anno c'è il 25% che lavora in quella ditta, diciamo, in cui ha fatto il tirocinio negli ultimi anni. Quindi servono anche per trovare lavoro, oltre che per orientare. Speriamo che venga dato di nuovo fiato a questo modello, perché ti parlano che bisogna fare come il modello tedesco, che c'ha tanta parte tecnica e poco liceo dentro il loro modello delle superiori, e poi tagliano l'unica cosa che lo sta facendo, insomma, vabbè.
Mio nonno diceva, te fuma come in turco, poi andando avanti nella vita mi sono sentito spesso dire te la ora come in cinese, cioè nel senso che i cinesi ci stanno sotto, è così anche nella scuola?
Eh sì, è così anche nella scuola, però adesso si sono accorti che stanno esagerando e che per il benessere e la salute mentale dei loro studenti devono calmarsi un po', e stanno praticando il stop ai compiti per casa serali, eh?
Cioè alle 9 dopo carosello andatevene a letto, esatto. Non addormentatevi sui libri, tradotto?
Esatto, anche se non avete finito i compiti, perché venite scusati sia dalla scuola che dai genitori. Perché c'è bisogno di un sonno adeguato, si sono accorti che tirare troppo la corda non va bene, e sarebbe da fare anche con i nostri ragazzini, perché io ho visto gente addormentata sui libri alle 11 di sera.
Anche prima. Beh, non so se perché è cambiato il fuso orario, ma i 20 minuti qui sono volati via, manco me ne sono accorto, lei non se ne è accorta, ma abbiamo 45 secondi per i saluti.
Prego. Bene, allora salutiamo tutti e diciamo che la scuola è importante, è importantissima, e che non si devono togliere quei 5.000 insegnanti già messi nella legge di bilancio in calo nella scuola per l'anno prossimo, conseguenza del calo demografico, magari per dare i loro stipendi a acquistare qualcosa di molto pericoloso.
Grazie alla professoressa Maria Rosa Salmazzo, da 13 anni alla radio.
Grazie a chi ha la pazienza di ascoltarci. Arrivederci.